e ieri dopo aver presentato un romanzo politico storico, quello di Ivan Nardone, oggi invece abbiamo con noi Marco Damiani, ricercatore di scienze politiche all'Università di Perugia, che ha da pochissimi giorni pubblicato il suo saggio sulla sinistra radicale in Europa, che si focalizza su 4 paesi, Italia, Spagna, Francia e Germania. È il frutto di lavoro di molti anni, degli ultimi 5 anni, in cui ripercorre le dinamiche, la vicenda politica della sinistra radicale di questi 4 paesi dalla fine del secolo breve, dal 1989 ad oggi, analizzando al 2014, cioè alle ultime elezioni,
sì, 25 anni dalla
caduta. A 25 anni dalla caduta del muro. È un lavoro, credo, utile, che serve a tutti noi che siamo stati protagonisti in parte delle vicende relative ai nostri partiti, movimenti alla sinistra europea, sia per trarre un bilancio, ma sia soprattutto sulle sfide che abbiamo davanti, su cui anche si interroga il libro e il lavoro di Marco, ovvero sullo spazio politico che può avere la sinistra radicale in Europa, se è solo quello della resistenza o, come sta accadendo in alcuni paesi del sud Europa, alcuni fra quelli presi in considerazione, anche una prospettiva invece di accesso al potere politico e di governo, perché in questi 25 anni, a parte l'eccezione di Rifondazione Comunista che ebbe l'esperienza 96-98 e quella 2006-2008, per tutte le altre forze, diciamo, il tema del governo si pone oggi. Poi ci sono state, penso, il partito finlandese che ha avuto un'esperienza di governo recentemente, ma diciamo che è questa anche la domanda che si fa Marco, diciamo. E la cosa interessante, darò la parola a lui in modo che lui possa presentare il suo lavoro, e anche sapere come Marco è uno scienziato, chiaramente, ma anche un compagno, diciamo, uno scienziato che è da questa parte della barricata, cioè di sinistra, che oltre a, diciamo, essere un caro amico e compagno, insomma, in questi anni. Ma è interessante avere il suo punto di vista su di noi, cioè che è il punto di vista, appunto, di un analista politico e non solamente del militante, perché il lavoro scientifico non è quello, diciamo, di parteggiare per una fazione o l'altra, per un punto di vista o l'altro, ma quello di cercare di dare un bilancio seguendo un approccio scientifico. Credo che valga la pena conoscerlo, per adesso in italiano, speriamo che magari possa essere in futuro tradotto anche in inglese per poter essere diffuso. Adesso stiamo lavorando, vedremo se questo sarà possibile. Ringrazio Marco della sua presenza qui e gli do la parola per introdurci il suo sforzo e anche il suo punto di vista su di noi, su come vede la sinistra radicale, almeno di questi 4 paesi.
Beh, intanto grazie alla Summer School della sinistra europea per questo invito, grazie a tutti voi per essere presenti a questo incontro, e lasciatemi fare un ringraziamento particolarmente sentito verso Fabio Amato. Fabio lo diceva, siamo amici da tanti anni, dai tempi dell'università, anche prima dell'università, e devo dire che senza l'aiuto e senza l'amicizia di Fabio questo libro non sarebbe potuto esistere, o quantomeno non sarebbe potuto esistere così come oggi, no? Fabio è stato determinante nella fase empirica dei miei lavori, perché Fabio nel suo telefonino aveva memorizzati i nomi e i numeri di telefono di tutte le persone che a me servivano per andare a parlare in questi 4 paesi, tra Italia, Spagna, Francia e Germania, per cercare di registrare la voce e l'osservazione interna dei testimoni qualificati che potessero aiutarmi nel ricostruire il quadro generale. Grazie all'aiuto di Fabio ho incontrato e intervistato quelli che in letteratura si chiamano testimoni qualificati, no? 26 dirigenti, leader, segretari nazionali di partito che hanno fornito, appunto, il loro contributo alla discussione. Fabio l'ho ringraziato nel libro, o meglio ringraziato l'agenda telefonica di Fabio. Fabio ovviamente l'ho ringraziato in forma privata e mi fa particolarmente piacere poterlo ringraziare anche oggi qua. Io ho impiegato 5 anni per scrivere questo libro, prima per fare la ricerca e poi per scriverlo, e se avessi pensato nel corso dei miei lavori di ricerca e nel corso dei miei lavori di scrittura del libro, se avessi pensato alla mia prima presentazione, non potevo pensarla meglio di quella di oggi. Scrivere un partito, un libro sui partiti della sinistra radicale europea e presentarlo per la prima volta, perché il libro è uscito poche settimane fa, a casa, no, della sinistra europea, per me è un'occasione straordinaria. In realtà ho avuto una piccolissima possibilità di fare un breve passaggio televisivo qualche notte fa su Rai Parlamento, a luna di notte, ovviamente non l'ha visto nessuno, ma quello di oggi l'ha visto Roberto invece. Ma quello di oggi è la prima vera presentazione e soprattutto la prima vera occasione di discussione di questo mio lavoro. Io sono qui dunque certamente per presentare il libro, ma sono qui ancora per due motivi fondamentali. Il primo motivo per cui sono qua è per cercare di capire se la storia che vi andrò a raccontare, se il ragionamento che andrò a intessere in questo mio breve intervento è una storia, un ragionamento rispetto al quale voi potete riconoscere un pezzo della vostra storia politica o quantomeno, no, una parte o tutta della vostra militanza di questi ultimi anni. Ma sto qui fondamentalmente anche per un altro motivo, lo dico fuori da ogni formalismo, sto qui per imparare. Io mi iscriverò, quando si aprirà il dibattito, tutte le suggestioni, le osservazioni, le indicazioni critiche che verranno dalla vostra discussione, perché io ho intenzione di occuparmi di questi temi anche negli anni futuri, e quindi avere un'indicazione work in progress che possa, no, reindirizzare i miei lavori, per me è particolarmente importante. Perché ho scritto questo libro? Ho scritto questo libro per due motivi fondamentali. Il primo l'ha già detto Fabio, ed è per una sensibilità politica, diciamo per un motivo di carattere personale. Certamente questo oggetto di studio mi era particolarmente vicino e stimolava molto la mia passione, ma ovviamente un ricercatore, uno studioso non può fermarsi a questo motivo per scegliere dove orientarsi e su quale argomento lavorare. Fondamentalmente il motivo per cui ho deciso di scrivere questo libro è, e lo dico con tutta la modestia che mi appartiene, ma perché questo libro non esisteva in Italia. Devo dire la verità, forse probabilmente questo libro non esiste neanche nel resto dei paesi europei, o meglio, esistono studi, normalmente locale su locale, fatti da italiani che studiano il caso italiano, da francesi che studiano il caso francese, da tedeschi che studiano il caso tedesco e così via, a volte anche da autori organici che stanno dentro i partiti e che presentano il loro punto di vista internista, ma la bibliografia, diciamo, sui partiti della sinistra radicale, fatta eccezione per pochi lavori, per esempio quello di Luc Marsh, edito qualche anno fa, la bibliografia sui partiti della sinistra radicale europea è una bibliografia piuttosto ridotta. Sappiamo che nella letteratura sociopolitologica si è scritto tanto dei partiti socialisti, socialdemocratici, riformisti, popolari, scusate la traduzione, vado più lento. Si è scritto tanto sui partiti popolari, dicevo, socialisti, riformisti, dell'estrema destra, verdi, ma si è scritto relativamente poco rispetto ai partiti della sinistra radicale. Io ho una mia ipotesi di lettura su questo, ma eventualmente ci torniamo in un secondo giro di tavolo. Lo diceva Fabio, qual è il prossimo step di questo libro? Il prossimo step di questo libro, lo dico molto velocemente, è quello di provare a presentarlo alla comunità politica e politologica internazionale, provando a tradurre in inglese, in modo che l'oggetto di studio, il partito della sinistra radicale e il libro, possano avere una diffusione maggiore rispetto a quella a cui sono ovviamente costretto questo libro dentro i confini nazionali italiani. Ciò detto, no, vengo alla carne viva di questo saggio e di questo studio. Qual è l'ipotesi del libro? Qual è l'ipotesi, qual è la bussola, no, che ha orientato il mio lavoro di ricerca? E qual è il filo conduttore che tiene insieme il ragionamento su questo che si propone all'interno di questo volume? L'ipotesi di lavoro è molto semplice da presentare. È data la categoria dei partiti antisistema. Sartori 1976, Sartori diceva che i partiti antisistema sono quei partiti che laddove raggiungono il governo di un paese non cambierebbero soltanto l'establishment di governo, ma lavorerebbero alla trasformazione e al superamento dell'ordine politico costituito. Nelle democrazie occidentali avanzate i partiti antisistema sono quei partiti che diciamo, lavorano per il superamento della forma di Stato democratica. Sartori applicava con una molta fortuna questa categoria dei partiti antisistema ai partiti fascisti, ai partiti nazisti, anche ai partiti comunisti novecenteschi, ma io credo, e questa è una parte dell'ipotesi del libro, vedremo poi in seguito qual è la seconda parte, ma io credo che la categoria dei partiti antisistema non funzioni qualora applicata ai partiti della sinistra radicale post-novecentesca, post-89, post-muro di Berlino. Perché io credo che i partiti della sinistra radicale post-novecentesca siano fondamentalmente partiti pro-sistema. Che significa che sono partiti pro-sistema? Lo dico come lo direbbe Norberto Bobbio. Sono partiti che accettano le regole del gioco democratico, che si pongono all'interno dei confini delle regole democratiche e che accettano di lavorare per cambiare lo stato di cose presenti, ma dentro al sistema e non fuori dal sistema. L'obiettivo dei partiti della sinistra radicale europea, io credo, sia quello, dunque, non quello di perseguire il sol dell'avvenire, non più quello di perseguire uno Stato a socialismo reale, ma quello di perseguire una maggiore giustizia sociale. Una maggiore giustizia sociale all'interno dei regimi democratici, favorendo politiche neo-keynesiane di finanziamento della spesa pubblica, di finanziamento dei servizi, di finanziamento di quello che un tempo si chiamava reddito secondario di cittadinanza, ma facendolo dentro i regimi democratici, per cercare di ridistribuire la ricchezza prodotta tra tutti i membri di una comunità politica, tra tutte le categorie sociali, tra tutte, chiamiamole così se vogliamo ancora, le classi sociali che hanno contribuito alla produzione di quella ricchezza medesima. Ma pro-sistema perché appunto accetta sistematicamente le regole del gioco democratico. Tutto questo però non significa essere partiti rivoluzionari o aver abbandonato l'ipotesi della rivoluzione politica. Questo non significa abbattere lo stato di cose presenti per costruire marxianamente un modello di Stato fondato sull'uomo nuovo e su un nuovo ordine economico e politico. Questo significa farsi promotori di politiche, dicevo, neo-keynesiane, significa avanzare una richiesta di radicale trasformazione degli equilibri politici dominanti all'interno però del potere definito e costituito dalle democrazie occidentali. Provo a calare la mia ipotesi di ragionamento teorico sul piano della prassi, e sul piano empirico, utilizzando l'esempio principe dei partiti della sinistra radicale europea, utilizzando il caso di Syriza. Pensiamo che Syriza sia un partito antisistema? Io credo di no. Io credo che Syriza non sia un partito antisistema. Credo che Syriza non sia mai stato un partito antisistema, né prima del referendum né dopo il referendum. Credo che Syriza sia un partito che si batta per mantenere l'ordine democratico in Grecia. Credo che Syriza non rappresenti un pericolo per il regime democratico greco e anzi io credo che Syriza lavori, così come gli altri partiti della sinistra radicale europea, per ampliare il processo democratico, come direbbero i politologi, per costruire processi decisionali a maggiore inclusività politica, per cercare di inserire all'interno del policy making le categorie, le classi sociali che altrimenti sarebbero escluse dal processo decisionale. Come ne facevamo breve cenno ieri a bordo piscina con Marco Ferré, per esempio attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla democrazia deliberativa e dalla democrazia partecipativa, tutti gli esperimenti che vengono da Porto Alegre in poi, tutti gli esperimenti che sono stati utilizzati anche in Spagna, l'esperienza di Aura Madrid, Barcellona in Comune, e che determinano una partecipazione dal basso che si riproduce anche dopo Piazza Sintagma in Grecia, ma certamente dentro. Devo dire che a mio avviso Syriza si è anche un po' giocata la sua autorevolezza politica, pur di restare dentro a un sistema democratico costituito, regalando la giacca agli autori della governance politica europea, ma comunque decidendo a priori di stare dentro. Gli esempi potrebbero essere tanti. Io credo che nelle ultime elezioni scorse, quelle che si sono tenute il 26 giugno in Spagna, tra le tante polemiche che sono state che sono ruotate attorno a Unidos Podemos, ma non c'era quella che Podemos, Unidos Podemos e l'alleanza tra Izquierda Unida e Podemos potesse costituire un pericolo democratico, tutt'altro. Quindi l'ipotesi del libro, per farla breve, una parte dell'ipotesi del libro è che questi partiti, i partiti della sinistra radicale, siano eminentemente partiti pro-sistema e che abbiano abbandonato, diciamo, le vesti del partito antisistema. Tuttavia non basta, non basta dire che i partiti della sinistra radicale siano antisistema per definire questa categoria. E allora io metto in gioco una seconda categoria, che è quella, sempre presente in letteratura, dei partiti anti-establishment. E componendo il cerchio, i partiti della sinistra radicale europea, questa l'ipotesi del libro, potrebbero essere definiti come partiti pro-sistema anti-establishment. Cosa sono i partiti anti-establishment? I partiti anti-establishment sono quei partiti che si pongono come obiettivo quello di sostituire una classe politica di governo con un'altra classe politica di governo. Con una classe politica di governo più radicale, più progressista, votata a quella redistribuzione della ricchezza prodotta nella direzione della giustizia sociale di cui facevo riferimento prima, ma anche qui dentro e non fuori dal sistema. Quindi Syriza, Podemos, lo Sinn Féin, le esperienze finlandesi si pongono antisistema nella misura in cui si contrappongono alle classi dirigenti che hanno governato fino a quel momento, sia di centrodestra, sia di centrosinistra, sia di centrodestra, e che hanno perseguito negli ultimi 25 anni politiche neoliberiste che i partiti della sinistra radicale si pongono come obiettivo di cambiare. Tutto questo pone dei problemi, ovviamente. E qui il mio interesse è anche di porre queste domande a questa platea. Il primo interesse, il primo problema, ma su questo ci torno alla fine del mio intervento, se si è partiti antisistema, se i partiti della sinistra radicale, scusate, sono partiti antisistema, anti-establishment, e allora si pone un problema di alleanza con i partiti socialisti e riformisti. Ossia, se io faccio una della mia issue fondamentale, diciamo, la contrapposizione con le classi dirigenti, fossero anche le classi dirigenti socialiste, è evidente che si pone un problema di alleanza futura con quelle classi politiche che io legittimamente che questi partiti legittimamente criticano. Breve parentesi, io credo che se Unidos Podemos non ha vinto le elezioni o ha mancato la vittoria delle elezioni in Spagna qualche settimana fa, una delle possibili variabili potrebbe anche essere il fatto che Unidos Podemos, dopo aver picchiato duro nei confronti del Partito Socialista del PSOE e averlo definito il PP-PSOE, il PP e il PSOE sono la misma cosa, con questo anche slogan elettoralista piuttosto efficace, e però contemporaneamente dire in campagna elettorale che se avessero poi sorpassato il PSOE, il Podemos avrebbe fatto un'alleanza di governo con il PP e con il PSOE, dopo aver appunto fortemente criticato, penso che possa essere una delle variabili che possa aver inciso nella mancata vittoria di Unidos Podemos in Spagna. Ma il fatto di essere anti-establishment, a mio avviso, pone anche un altro problema. Ossia, si può essere anti-establishment vita natural durante? Oppure, nella malaugurata ipotesi, lo dico ironicamente, si va al governo, questi partiti vanno al governo, non sono più anti-establishment, diventano establishment, e si può essere anti-establishment essendo establishment? Syriza, che è sempre stato anti-establishment nella misura in cui si contrapponeva tanto a Noi la Democrazia quanto al PASOK, oggi che è al governo, si definirebbe ancora un partito anti-establishment? E quindi verrebbe meno una delle caratteristiche fondamentali che poneva poi la visibilità, l'autorevolezza, anche la capacità elettorale di quel partito? Lo pongo come interrogativo, e da questo punto di vista appunto mi interessa molto l'interlocuzione con tutta la platea. Questa caratteristica di partito pro-sistema, anti-establishment, ho provato a declinarla sul piano nazionale attraverso i diversi studi di caso, ma io credo che sia, diciamo, evidente laddove verificata anche nella sfera sovranazionale. La sinistra radicale europea all'interno dell'istituzione dell'Unione Europea come si qualifica? Si qualifica come una forza antisistema? Io credo di no. No? A me sembra che i partiti della sinistra europea criticano fortemente alcune scelte, alcune decisioni in campo di politica economica, chiedendo la fine, rivendicando la fine della stagione delle politiche di austerità, perché si possano riavviare una stagione di politiche espansive, di finanziamento della spesa pubblica, di rimettere mano alle leve della finanza statale. Dure scelte in materia di politiche salariali. Ieri c'è stato un bel dibattito nella plenaria di ieri mattina, condotto da Roberta Fantozzi, in cui si parlava dell'importanza della riduzione dell'orario di lavoro, nella certamente miglioramento dello stile di vita delle classi lavoratrici, ma anche come misura di lotta alla crescente disoccupazione. Scelte forti, no? E critiche forti, la sinistra radicale le pone a livello sovranazionale rispetto alla politica monetaria, ma tutto quello che vi sto appena elencando, le scelte, le critiche in materia di politica economica, di politica salariale, di politica monetaria, sono, diciamo, critiche interne, ancora una volta, al sistema, nella misura in cui, a mio avviso, questa è la chiave di lettura, questi partiti continuano a essere prosistemici e non antisistemici. Tutto questo determina ancora un cleavage, una frattura, una distinzione. Tra che cosa? E anche qui nel libro mi dilungo e dedico un po' di spazio. Sulla distinzione che io propongo, e che ovviamente esiste anche in letteratura, tra la sinistra radicale e l'estrema sinistra. La sinistra radicale è quella che vi ho appena descritto, una sinistra prosistemica anti-establishment. L'estrema sinistra è invece quella sinistra, quella categoria di partiti che mette insieme forze politiche che sono a tuttora antisistemiche, nella misura in cui non vogliono la trasformazione del sistema, ma vogliono il cambiamento del sistema. Non vogliono migliorarlo, ma vogliono superarlo. Qual è l'esempio? Ne faccio uno per tutti. Il QQE, il Partito Comunista di Grecia, se voi leggete il proprio statuto, ha come obiettivo fondamentale il raggiungimento di uno Stato a socialismo reale, non quello di cambiare e implementare la democrazia greca. Tant'è che quando si forma il tavolo di confronto e di costruzione del primo governo Tsipras, il QQE non siede a quel tavolo, perché non gli interessa, ha un altro obiettivo, che non è quello che stava perseguendo in quella fase Alexis Tsipras e Syriza, ma era tutt'altra cosa. Ovviamente le parti trotskiste, che compongono anche i partiti della sinistra radicale, ma in minima parte, sono forze antisistema. Tutto il mondo dell'autonomia costituisce ovviamente un blocco antisistemico, che però è ben diverso rispetto ai partiti della sinistra radicale. Ovviamente, non so quanto tempo ancora ho a disposizione, qualche minuto, nel libro si affrontano questi temi, se ne affrontano anche altri che non posso toccare compiutamente in questo mio relativamente breve intervento. Si ricostruisce tutta la storia dei partiti della sinistra radicale, italiana, spagnola, francese e tedesca, ricostruendo tutti i conflitti che in qualche modo caratterizzano, sono anche un po' il minimo comune denominatore della storia dei partiti della sinistra radicale nei paesi che almeno ho preso in considerazione. Si analizza l'andamento elettorale, si analizza la strutturazione politica, analizzando la trasformazione dei valori, anche qui nella direzione prosistemica che avevo, che sto provando, no, a proporre in questo mio intervento, valori non più ideologici e antisistema, ma valori prosistemici, quelli che fanno riferimento al socialismo democratico, al pacifismo, alla giustizia sociale, no? all'ecologismo, all'ambientalismo, all'allargamento dei diritti sociali, al finanziamento del welfare, in vista e in virtù di una caratteristica prosistemica e non antisistemica. Si affronta la questione dell'organizzazione, questione particolarmente spinosa, complessa, dove non c'è minimamente letteratura, dove sono andato a mare aperto e dove provo ad avanzare una classificazione tra partiti post-ideologici, partiti unitari, partiti fronti e movement party, tutte categorie politiche determinano un'organizzazione politica diversa che non ho il tempo di poter affrontare oggi in questo intervento e che eventualmente rimando l'approfondimento alla lettura del testo. Si affronta alla fine la questione europeista, il rapporto tra i partiti della sinistra radicale e la costruzione del processo unitario europeo, e poi per poi arrivare all'analisi e alla ricostruzione di come nasce il partito della sinistra europea e di come si costituisce il gruppo dei partiti del GUE all'interno del Parlamento di Bruxelles e Strasburgo. Voglio chiudere il mio intervento affrontando un tema che è particolarmente delicato, ma che voglio toccare ugualmente, perché anche qui mi interessa la vostra opinione, e che riguarda il tema del rapporto tra la sinistra radicale e la sinistra riformista, che avevo anticipato precedentemente. È un tema delicato che io, diciamo, lo tratterò velocemente, riportando un po' anche le parole dei miei, che ho raccolto dalle interviste con i miei testimoni qualificati, le 26 persone, che, alcune delle quali ho visto transitare in questi giorni anche in queste sale. Qual è la questione? La questione è che in questa fase politica, dicono i miei interlocutori, è improbabile, diciamo così, realisticamente quasi impossibile, poter costruire un'alleanza di governo tra partiti socialisti e partiti riformisti, almeno in un ampio quadro europeo, perché non ci sono le condizioni per poterlo fare. E le condizioni che potrebbero dare vantaggio ad una alleanza di quel tipo potrebbero essere, questa lo ripetono gran parte degli interlocutori che ho intervisto, la trasformazione del rapporto di forza tra i partiti della sinistra riformista e quelli radicali, ossia se i partiti della sinistra radicale nel breve periodo riescono ad invertire il rapporto di forza diventando loro i partiti di maggioranza relativa, allora in una posizione di forza potrebbero condurre un'alleanza con i partiti socialisti, provando a costruire anche maggioranze di governo di volta in volta da determinare in ogni singolo paese europeo. La verità vera qual è? La verità è che tutte le esperienze precedenti che hanno visto insieme partiti riformisti e partiti radicali dentro un'alleanza di governo hanno determinato un forte indebolimento innanzitutto dei partiti della sinistra radicale. Faccio due esempi, Italia e Francia. Gauche Plurielle, 1997-2002. Il Partito Comunista Francese dell'allora Robert Hue partecipa organicamente alla formazione del governo in coabitation allora tra Chirac, Presidente della Repubblica, e Jospin, Presidente del Consiglio. Se non sbaglio Marie-Georges Buffet era ministro in quella compagine di governo. A conclusione di quell'esperienza succede il fracasso, direbbero gli spagnoli, un disastro, ossia che Jospin non riesce ad arrivare neanche al ballottaggio, vi è il famoso patto repubblicano e della, diciamo, la resistenza nei confronti della candidatura fascista di Jean-Marie Le Pen e quindi la vittoria di Chirac, dall'altra parte la forte sconfitta del Partito Comunista Francese che, se non sbaglio, com'è? Alle presidenziali del 2002, alle presidenziali successive.
2002 3%.
Aveva preso il 3-2, qualcosa del genere.
3-2.
Sì. Però entrarono con il gruppo parlamentare. Sì, vabbè, sì, però una forte, diciamo, china elettorale. L'Italia, la gran parte delle persone che sono in sala mi sembra che siano italiane, le questioni sono ben note, 96-98 patto d'esistenza e poi scissione tra Rifondazione e Comunisti Italiani, 2006-2008 secondo governo Prodi, Rifondazione entra organicamente, poi l'esperienza della sinistra arcobaleno, il congresso di Chianciano che è stato fatto a pochi passi da queste stanze, gli esiti sono ben noti. Chiudo il mio intervento, e questo ovviamente non è un lavoro dell'analista, ma mi permetto di svestire in questa sede almeno le parti, la veste soltanto quella dell'analista, provando a interloquire anche con voi. Quale potrebbe essere una soluzione possibile? Mi permetto, a chiusura dell'intervento, di ragionare insieme. Cioè quella di, eventualmente, fosse possibile, qualora ci fossero le condizioni per un'interlocuzione tra i partiti della sinistra radicale e riformista per la costruzione di eventuali ipotesi di alleanza e di costruzione di governi comuni, quella di non fare gli errori italiani. Cioè l'errore italiano era quello di stendere un programma di 300 pagine dove dentro c'era di tutto e non c'erano accordi di programmi vero. C'era una pastoia dove ognuno poteva riconoscersi e dove ognuno poteva legittimamente dire ai propri elettori ci sto perché abbiamo scritto queste tre righe. Diciamo, la soluzione certamente a me sembra che non sia questa la via d'uscita possibile, ma sia quella tedesca, cioè quella di un accordo di programma dove magari tra partiti di natura diversa si possano individuare 3, 4, 5 punti da perseguire in un governo di programma e poi magari alla fine di quell'esperienza rimettersi insieme e vedere se ci sono le condizioni per poter andare avanti oppure no. Diciamo, provare a costruire alleanze troppo disorganiche, molto disomogenee, come è stato fatto, credo che sia appunto un rischio innanzitutto, vista l'esperienza storica, per i partiti della sinistra radicale. Io mi fermerei qua e sono molto interessato alle vostre interlocuzioni.
Grazie a Marco, che non a caso ha fatto sedere alla mia destra, diciamo.
Sì. Per me io non accetto queste critiche, però il padrone di casa, diciamo, è lui, quindi
io sono contento che ancora, diciamo, come dicevo, il lavoro scientifico che parte dalle categorie che vengono utilizzate in ambito politologico e comunque un'analisi su quello che è il nostro passato e quello che potrebbe essere il nostro futuro, ma chiaramente è oggetto di dibattito. Ringraziamo Marco per essere con noi e adesso Roberto Musacchio.
Grazie Marco, molto interessante. Dice che sono finiti i libri, ma me lo compro. E, anzi, proporrei, lo dicevo prima Roberto Morea, se potessimo fare una presentazione romana, sì. Anche perché, non so se tu sai, c'è un lavoro fatto dalle fondazioni socialiste, invece, precisamente sulla sinistra radicale, a cui hai partecipato, quindi non sai.
CRS.
A CRS, qui io sono stato in un momento della presentazione.
Insieme.
Sì, e tra l'altro dicendo appunto che siccome parlavo della sinistra radicale, citando Pascarella, che è un poeta di realtà romano, che io ero il selvaggio, cioè veniva descritta un po' come la scoperta dell'America, quindi la scoperta dei selvaggi. E non a caso, appunto, adesso ricordo, ti ho ricollocato anche là, diciamo che la conclusione è un po' simile, cioè nel senso come costruire una possibilità di incontro tra la sinistra radicale e la sinistra socialista. Per questo ti faccio invece una domanda di fondo sull'assunto su cui quindi potrebbe essere interessante fare un confronto nella presentazione, però ti faccio una domanda di fondo sull'assunto. E si può riproporre questa definizione di sistema antisistema anche in chiave di establishment anti-establishment oggi? Perché io penso che è una definizione che poteva essere convincente 20 anni fa. Ma in questo momento quali sono le forze del sistema? E tra l'altro che cosa diciamo quando diciamo sistema? Diciamo sistema capitalistico o il sistema democratico? Considerando che in questo momento capitalismo e democrazia non viaggiano più insieme come nel passato. E precisamente questa rottura tra capitalismo e democrazia fa sì che gran parte delle forze cosiddette di sistema siano in realtà in questo momento forze antisistema. La costruzione dell'Europa, essendo io assolutamente europeista, vedo quando Francesca così, è una costruzione che sistematizza precisamente la rottura tra capitalismo e democrazia. Noi abbiamo un'Europa capitalistica ma non democratica. E tra l'altro la trasformazione delle forze politiche è molto forte. C'era lì dai socialisti, tu ricordi che anche D'Alema diceva caratteristiche di populismo e di nazionalismo dentro la sinistra radicale. Io ho provato a dire, guarda, hai fatto la descrizione del Partito Socialista Europeo, che è una coalizione di forze in cui c'è il principale leader populista europeo che si chiama Matteo Renzi e c'è il principale partito nazionalista europeo che si chiama l'SPD. Io penso che noi dovremmo invece essere capaci di fare un'Europa democratica e non capitalistica. E quindi mi prendo la parte di sistema, quello che dici te, dal punto di vista del sistema democratico che nasce dalle rivoluzioni, eccetera, eccetera, dal dopoguerra, e però mantengo il carattere di antisistemico dal punto di vista del capitalismo. Perché il capitalismo è diventato lui antisistemico, antidemocratico, quindi ho bisogno di combattere. Brevissimo, come? Perché tu dai una soluzione finale che per quanto mi riguarda non mi convince, come non mi convinceva nel dibattito a cui ho assistito l'altro ieri. Questo combinato tra lo Stato e i governi. Io penso che siano in crisi entrambi, sia la dimensione nazionale e statuale che quella dei governi.
Cioè
nel senso che se noi pensiamo che dopo Siriza arriva il Portogallo, vado più lentamente, dopo la Grecia arriva il Portogallo, poi arriva la Spagna, poi arriva la Francia, arriva la Finlandia e tutti insieme cambiamo l'Europa, a me non convince. Perché abbiamo un problema serio che è il carattere sistemico di questa rottura tra democrazia e capitalismo. Mi pare più convincente una strada di populismo di sinistra, a differenza di quello che pensa Luciana Castellina, io penso che la causa sia interessante da questo punto di vista, ma non mi pare esaustiva. Penso che ci vorrebbe un europeismo di sinistra, cioè una capacità di essere antisistemici sul livello del capitalismo portata sulla dimensione europea, che poi significa il discorso che avete fatto ieri, quindi non c'ero. Per cui è evidente, l'altro ieri c'erano delle divisioni evidenti tra di noi sul rapporto con l'Unione Europea, con l'euro, eccetera, eccetera. E invece quando discutiamo di lavoro, di salario, di condizioni sociali, siamo nuovamente uniti. Io penso che dobbiamo lavorare su questa seconda parte proprio perché ci unisce ed è la parte veramente antisistemica. Grazie.
Grazie Roberto. Francesca, poi Conni.
In realtà Roberto proprio mi aveva tolto la parola di bocca, nel senso che io volevo appunto, era un'idea che mi era venuta mentre parlavi, dicevo, ma e se le forze antisistema non fossero in realtà le forze dell'establishment, ma anche rispetto a quello che c'era prima, la situazione di prima fino alla caduta del muro di Berlino? Perché adesso abbiamo questo referendum costituzionale in Italia che cambierebbe i connotati, cambierebbe il proprio sistema democratico italiano. A livello europeo, non so se avete sentito le ultime proposte di Schäuble sulla...
Lentamente.
Sì, avete sentito le ultime proposte di Schäuble sull'organizzazione europea. Cambiano i connotati al processo di integrazione europea come era stato concepito negli anni 50. Anche l'accordo con la Turchia, il piano Marshall per l'Africa che è di punto di Renzi, cambiano veramente la nostra percezione proprio dell'idea di libertà e democrazia, come l'ho sempre avuto io, che non nasco politicamente nella sinistra radicale. Quindi sono queste l'establishment che sta diventando, che è diventato attivamente antisistema. E quindi anche il rapporto con la sinistra riformista, secondo me, si pone in altri termini. Cioè in termini di resistenza a questi cambiamenti, che sicuramente questa resistenza troverà anche, come si dice, anche il riscontro presso delle persone della sinistra riformista che, se sono oneste, non possono non resistere se c'è onestà e se c'è quel minimo di onestà intellettuale, di coraggio e di queste cose. Quindi questa era un po' la cosa, quello che volevo dire di come un po' fosse sfasato, ecco, parlare di antisistema, anti-establishment in quei termini.
Interesting one now, Nicola, then Rosa. I ask you, because we have only 20 minutes to keep 3 minutes each one.
Grazie Marco per
No, 2 minutes, because otherwise we have no time for...
Grazie a Marco per la presentazione, noi fortunatamente abbiamo già il libro e quindi lo leggeremo, sicuramente continueremo un dialogo, insomma un'interazione. Io avevo pensato proprio lo stesso discorso che ha fatto in precedenza qui il signor Musacchio sulla separazione tra capitalismo e democrazia, e cioè è il capitalismo che è diventato antisistema, e quindi in termini democratici. E quindi le sinistre devono porsi a favore e a difesa del sistema democratico. Ovviamente questa rappresentazione non è sufficiente, non dà uno slancio sufficiente, e quindi è necessario rilanciare. Per questo, secondo me, in questa fase in cui si discuterà il referendum costituzionale, è un banco di prova per porre la distinzione con la destra, che è un po' la sfida di cui si è parlato sulle tante questioni, la questione dell'immigrazione, la questione della guerra tra poveri. Tutto si sta giocando sulla guerra, stiamo perdendo la narrazione della guerra tra poveri, secondo me, questo è il punto chiave. La destra appunto dà risposte semplici e concrete. Il problema è l'immigrato che fa dumping sociale, che effettivamente questo accade, e quindi noi non abbiamo un'alternativa, una risposta alternativa abbastanza radicata da avere risposta. Secondo me sulla Costituzione, come su altri punti, bisogna avere la forza di, difendendo la democrazia, in realtà rilanciarla e andare oltre. Secondo me su questo il discorso dell'alleanza con la parte socialdemocratica non è un punto così rilevante, cioè bisogna sfidare la parte socialdemocratica su dei punti fondamentali della democrazia, perché la parte socialdemocratica, io credo, a livello europeo ha avuto una torsione molto forte verso destra e verso, diciamo, questo nuovo equilibrio capitalistico. Quindi, nel senso, è più la questione di essere la sinistra radicale a proporre e a rilanciare un tipo di cosa che probabilmente non è stata fatta fino in fondo.
Grazie Nicola. Rosa, Rinaldi. Intanto si prepara Francesco Campolongo, così accorciamo i tempi.
Intanto grazie dell'opportunità di questo libro, che immagino, anzi sicuramente, potrà essere merito di confronto, di discussione, perché è un punto di partenza rilevante in questo contesto. Io non faccio, cioè ho due minuti e quindi dico poche cose che secondo me sono anch'esse di contesto. Primo, in Europa la gran parte dei paesi è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale lavorando intorno alle proprie costituzioni. Quelle che oggi sono attaccate, soprattutto in Italia, è esattamente la Costituzione scritta per difendere i più poveri, per difendere chi aveva meno, e che questa, per esempio, il referendum che ci sarà in Italia è esattamente un tentativo di aggredire quel sistema che è uscito dalla costruzione appunto dopo la liberazione, ed è un fenomeno abbastanza generale in Europa. Quindi oggi chi è antisistema per proporre un altro sistema? Il mercato, si vedono appunto i trattati internazionali e così via. Oggi il tema appunto per la sinistra, secondo me, parlo dell'attualità, non è se si è anti-establishment, perché appunto quelle costituzioni prevedevano la rappresentanza, ognuno per il consenso che aveva. Gli anti-establishment sono esattamente i populismi di destra, perché vogliono sovvertire il sistema uscito in quella fase.
Antisistema.
Sistema e anche anti-establishment, okay. Perché l'attacco alla democrazia rappresentativa, ai partiti, non perché non ce ne fossero le ragioni, penso in Italia, ma è stato un attacco indiscriminato che ha reso davvero tutti uguali. Tutti i gatti sono uguali. Noi della cosiddetta sinistra radicale siamo vissuti come gli altri. Quindi questo è un tema. Siccome non c'è tempo per approfondire, chiedo scusa naturalmente della rozzezza. L'ultima cosa che voglio dire è questo: noi abbiamo una storia comune che è stata la costruzione fin qui dei nostri paesi. Io penso che non possiamo chiuderci appunto nei nazionalismi, ma oggi a mio avviso la sfida vera per la sinistra radicale, o chiamiamola come ci pare, è esattamente la costruzione dell'Europa, perché quella è la novità, diciamo, che ci è stata consegnata, ed è lì che il mercato, il capitalismo, il liberismo, cioè è lì che si rischia che i popoli scompaiano, non nella forma nazione ma nella forma della costruzione. Quindi in questo senso la lettura del libro che tu ci proponi e che io mi proporrò di leggere, perché non l'ho letto, secondo me quello è il terreno su cui misurare appunto le sfide presenti e che ci consegnano appunto un'altra dimensione politica.
Francesco, poi Heinz.
Signora, la prima cosa è...
Prego la brevità, perché è davvero due minuti.
Allora, prima, in politologia spesso e volentieri le categorie usate, cioè, sono debitrici di di una declinazione anglosassone, per cui il sistema che aveva in mente Sartori era una democrazia fatta di elezioni competitive, ricorrenti, tutta un'altra, diciamo, serie di garanzie, che in realtà, vedendo anche oggi, quel sistema ci fa, come dire, a noi sistema, quello che diceva Roberto, e gli antisistemici rispetto a quell'idea sono chi oggi porta avanti un modello di democrazia che viene definito sempre in politologia post-democratico, per cui io ritengo che ancora oggi quel tipo di categoria sia debitrice di una declinazione diciamo egemonica. Seconda cosa, in realtà allora Sartori parlava del Partito Comunista come un partito antisistema perché riteneva che il cambiamento del sistema non potesse passare che attraverso una rivoluzione violenta. In realtà questa cosa è stata messa a tema alla sinistra e da Gramsci prima con il tema della, diciamo, del concetto di rivoluzione come guerra di posizione non più di movimento, e quindi questa cosa, diciamo, che nella politologia sudamericana c'è, perché è stata tematizzata come lotta democrazia, come lotta alla dittatura. Terza cosa, e ho finito, sul populismo, e qui faccio una provocazione: è possibile una sinistra oggi che non sia populista? Secondo me no, perché oggi quando, diciamo, c'è un livello di frammentazione sociale, di ridefinizione delle identità politiche, a noi tocca declinare, costruire un popolo che sia di sinistra. E un popolo di sinistra vuol dire un popolo classe, non un popolo etnico. Non scopriamo nulla, lo ha fatto Podemos, lo hanno fatto in Sud America. Il fatto di rievocare, come dire, dei significanti che sono forti vuol dire in questo momento costruire il consenso, quindi non prendere il populismo come una derivazione della destra, un'attivazione, ma come una tecnica comunicativa che usa dei significanti che possiamo usare anche noi.
Bravo. Grazie a Francesco. Heinz Birbaum.
Io trovo interessantissimo di paragonare le differenti esperienze che abbiamo in Europa, anche il termine sinistra radicale forse è un termine da discutere, cosa vuol dire sinistra radicale, anche questi termini vuol dire establishment, anti-establishment, fuori del sistema, dentro il sistema. Non vorrei ripetere quello che ha detto Connie in questo, per quanto riguarda queste cose, credo che sarebbe un discorso veramente molto interessante. Quello che mi chiamo è: quali sarebbero gli elementi unificanti della sinistra europea? Abbiamo anche un cambio del modello del partito, perché con Podemos, con altri partiti di sinistra di questo tipo, questo è un fenomeno nuovo, non abbiamo avuto questo nella nostra tradizione della sinistra, e per questo dobbiamo affrontare anche questa questione. Però sarebbe molto interessante di avere un dibattito vero per quanto riguarda la strategia della sinistra a livello europeo, perché c'è un dibattito veramente molto intenso per quanto riguarda la strategia. Per esempio, uscire dall'euro, uscire dall'Unione Europea o no? Io credo che noi dobbiamo intensificare questo dibattito, e per questo sono molto grato che questo libro esiste. Sicuramente ci vuole anche una traduzione in inglese per discuterlo anche questo in Germania. Credo che sia molto utile di intensificare questo dibattito. Grazie
Heinz, mi scuso con chi ho dovuto cancellare, ma non abbiamo più tempo e possibilità, ma spero che poi possiate, Marco sarà disposto a rispondere alle vostre domande. Io giustamente, io credo che le categorie che vengono usate nel dibattito politologico spesso hanno il difetto che rimangono statiche rispetto a un'evoluzione, perché quello che è stato detto rispetto a, cioè, quello che usava Sartori nel 76, giusto? È cambiato completamente visto il cambiamento di paradigma che c'è stato post 89 e anche soprattutto con il processo europeo, perché oggi l'antisistematicità secondo me si declina non solo rispetto al punto del governo nazionale, in cui spesso la scelta del programma minimale riformista è dettato dalla gabbia del fatto che esistono dei trattati, ma è su quello, cioè il fatto che tutti noi, indipendentemente da chi pensa che c'è la rottura o il riformismo radicale, siamo per superare i trattati europei esistenti, ci pone, secondo me, ancora in una dimensione, tra virgolette, rispetto ai trattati europei, alle loro convenzioni, antisistemica. E quello che unisce tutti noi, dal GUE alla sinistra europea, questo è stato anche, io ho fatto la tesi con Marco, quindi diciamo, ringrazio, è stata la mia tesi di contestare la categoria euroscettica, usando quella eurocritica per la sinistra europea, come un continuum in cui esistono sì posizioni che si possono definire euroscettiche, PCP, QQE, anche Alleanza Rosso-Verde o i partiti nordici, ha in questo continuum delle posizioni che si possono definire riformiste radicali, uso questa, cioè l'opzione, no, della, ma che è quello che tiene assieme appunto la critica al deficit democratico e sociale, che è riconosciuto da tutti, e poi c'è la divergenza su come, è quello che ci tiene tutti assieme anche qui come si strope. È chiaro che con quello che sta accadendo in Europa, con il fatto che il tema del potere non è più un tema di chissà quando, ma che diventa all'ordine del giorno, questo dibattito si approfondisce e si allarga, ma questo sarà oggetto magari del prossimo libro di Marco fra 5 anni, sperando che ci sia ancora maggior bisogno di scrivere, di parlare della sinistra radicale. E do a lui la parola.
Allora, intanto grazie. Io avevo cominciato il mio intervento dichiarando delle aspettative, cioè di avere delle interlocuzioni con voi che potesse migliorarmi work in progress e le mie analisi. Beh, certamente non sono stato deluso e ho diverse cose di cui parlare. Mi permetto una battuta iniziale. Sapevo che la mia ipotesi di lavoro sarebbe stata criticata, no? O comunque sarebbe stata messa sotto osservazione. Mi sono permesso di farlo non tanto per coraggio, ma perché bestemmiare in chiesa si può quando la chiesa è un po' un pezzo anche tuo, no? Quindi mi sono permesso di fare anche questo e di ragionarlo insieme. Provo a dire una cosa ovviamente le domande che sono state fatte si aggregano attorno a grandi quesiti un po' più grandi e quindi io li affronterò insieme. Partendo da una questione, è la questione fondamentale del dire il nuovo capitalismo, lo diceva Nicola, lo diceva anche Rosa Rinaldi, lo diceva in parte anche Roberto Musacchio, il nuovo capitalismo non è più, no, un capitalismo democratico, è il nuovo capitalismo che sta uscendo dal sistema, è il nuovo capitalismo che è antisistema e per questo noi riflettiamo quella condizione. Io credo che non sia così e anche su questo provo a interloquire con voi, ossia che questa risposta sia una risposta troppo semplice, ossia pensare che il nuovo capitalismo, le nuove forme di aggregazione capitalista, le nuove forme di capitalismo aggregato attorno ai processi della globalizzazione, del globalismo internazionale, abbiano direttamente, immediatamente, semplicemente abbandonato il percorso definito dalle democrazie occidentali dopo la Seconda Guerra Mondiale, credo che sia una scorciatoia. Ossia, io credo che il capitalismo sia più forte di questo. Molto spesso di questa scorciatoia che voi avete provato a descrivere. Ossia, io spesso descrivo il capitalismo un po' come l'acqua, che è la forza che il movimento operaio e i partiti della sinistra europea non hanno avuto nella storia, cioè quello di adattarsi alle condizioni. Il capitalismo non è un blocco, tant'è che non c'è neanche un libro di riferimento, no? Non c'è il libro che spiega il capitalismo, così come invece c'è il libro che spiega il comunismo, c'è il Mein Kampf, c'è eccetera, ed ha questa capacità di adattamento, che è una capacità di adattamento che a mio avviso si riflette oggi anche nei processi democratici. E io credo che le nuove forme del capitalismo contemporaneo, certo che pongono dei grossi quesiti, dei rischi fondamentali anche ai processi democratici, ma ad oggi non mi sentirei di dire che questa aggregazione capitalista che sta ai noi vincendo in questo passaggio politico sia una forma di aggregazione capitalista che esclude i processi decisionali. Se così fosse, ci sarebbe una reazione a questo troppo forte che probabilmente il capitalismo è così capace di leggere da escluderla e da, diciamo, evitarla a priori. Non so se ho provato a interloquire con voi. Ci ho provato. Convincere è un'altra questione, non ho la pretesa di convincere nessuno, voglio soltanto provare a dialogare con voi. L'altra questione che si poneva è nel dire, in questi giorni, chiacchierando di questo libro, ne è venuta fuori anche nei corridoi di questo albergo. Noi siamo antisistema, noi siamo pro-sistema per quanto riguarda i regimi democratici, siamo antisistema per quanto riguarda le forme dell'organizzazione capitalista, no? Nella misura in cui l'ho appena provato a descrivere. Anche qua, questo probabilmente è il piano delle aspettative, quello di essere pro-sistema dentro regimi democratici e antisistema riguardo al sistema economico. È diciamo sul piano collocabile, sul piano delle aspettative politiche. Sul piano dell'analisi realista dello stato di cose presenti, a me sembrerebbe che il capitalismo e la democrazia nei processi e negli esperimenti storicamente determinati siano inseparabili. Non ci piace? Ok, ma questa è una valutazione politica. Sta di fatto che oggi, spiegatemi se esistono democrazie non capitaliste. A me sembra che le democrazie avanzate siano democrazie che utilizzino nel sistema economico le formule del libero mercato, che si sono irrigidite, che si sono particolarmente diciamo acuite negli ultimi anni a seguito dei processi di globalizzazione politica, ma che ancora determinano una convivenza che al momento a me sembra inscindibile. Qualcuno prima parlava, se lo ritrovo, Francesco credo che fosse, Campolongo, nel dire l'antisistema è tale nella misura in cui l'abbattimento dello stato di cose presenti sia in maniera violenta, altrimenti non è antisistema. Non è così. O almeno esistono forze antisistema che possono provare a costruire un modello di Stato non democratico, non attraverso l'utilizzo della violenza, ma attraverso, no, la permanenza all'interno delle istituzioni. Era quello il modello, per esempio, cileno di Allende. Però l'esperienza che è stata determinata è stata un'esperienza che noi tutti conosciamo, con la conclusione di quel progetto e con il colpo di Stato di Pinochet. Quindi quella formula non si è realizzata. Riguardo alla Costituzione e nel dire il sistema è sovrapponibile, diceva Rosa Rinaldi, se non ho capito male, alla Costituzione. Noi eravamo sistemici perché le democrazie post Seconda Guerra Mondiale erano tali da poter determinare i processi democratici che immettevano diciamo un processo di socializzazione politica anche delle classi popolari, quindi ci stavamo. Nel momento in cui ci cambiano la Costituzione
piano, lentamente. Ok, sì. Non deve abbassare il volume.
Nel momento in cui ci cambiano la Costituzione, noi non siamo più pro sistema, ma diventiamo antisistema. Io credo che, ne parlavamo ieri anche con Cristian Napolitano, io credo che il sistema e la Costituzione non siano sovrapponibili, non siano la stessa cosa, ossia che si può essere contro il processo di riforma costituzionale, ma il sistema democratico è un spazio che definisce confini più ampi rispetto a quello costituzionalmente definito in ogni singola democrazia. E credo che la difesa della Costituzione non sia di per sé non abbia di per sé un significato antisistemico, perché sta cambiando il sistema e quindi io divento antisistemico in funzione della difesa, perché quella Costituzione non è il sistema, è un pezzo, è orbita all'interno di quel sistema, ma non ne esaurisce interamente la sua forma. Più o meno queste erano, mi sembra di aver raccolto le considerazioni che mi venivano fatte. L'ultima cosa di Iris, che diceva inizialmente, proponendo la categoria tra partiti trasformativi e partiti sistemici, che sostituiva a quella, se non ho capito male, della partita della sinistra radicale e estrema sinistra. A me sembra che queste due categorie siano complessivamente incluse all'interno di quella categoria che io provo a definire come categoria radicale. Cioè, i partiti della sinistra radicale sono sì prosistemici, ma non per questo non sono trasformativi. Certo che sono trasformativi, certo che vogliono cambiare, no, i rapporti di forza dominanti, ma quello che io aggiungo sono trasformativi e vogliono cambiare i rapporti di forza esistenti dentro al sistema, dentro al sistema costituito e non fuori da questo. Quindi la classificazione che tu proponevi tra trasformativi e sistemici a me sembra che sia inclusa all'interno di una medesima categoria. Ho finito e chiedo scusa ai traduttori.
Ringraziamo.